Buonasera e bentrovati. Bentrovati a tutto. Il nostro caro amato, viziato e terrificato pubblico. Terrificato perché vi facciamo paura, almeno speriamo. Prima puntata dell'anno 2022 di Notte Horror. Lo ammetto, ci siamo fatti un po' desiderare. Qui con i miei partner in crime,
Mara
Parolini.
Tutti.
E Matteo Curtoni.
Ciao.
Siamo tutti e tre, ci siamo. In realtà ce la siamo presa comoda per un motivo ottimo. Abbiamo chiuso l'anno con i racconti dei fantasmi e quindi vi abbiamo trasportato, chi più chi meno, nella magica, nei magici racconti vittoriani dell'orrore e del terrore. E adesso continuiamo. Ce la siamo presa comoda perché questa volta vi vogliamo portare in un'altra avventura, in un altro viaggio, in particolare in un viaggio per mare. Ma attenzione, perché nei nostri viaggi c'è sempre il terrore e l'orrore. E questa volta parleremo
di pirati. Ebbene sì, ma perché i pirati, proprio i pirati adesso? Prima di tutto perché a noi di Notte Horror piace navigare per acque sconosciute.
Ci piacciono i teschi e le tive incrociate.
Esattamente. E poi perché i pirati piacciono a tutti, ci permettono di calarci nel ruolo del ribelle, del cattivo, del predone e anche di quello che cerca la libertà. La libertà oltre i nostri confini. Dovete pensare che i pirati non sono sempre stati solo dei predoni, ma erano nati anche come corsari.
Pirati che nell'immaginario collettivo sono affascinanti perché li hanno celebrati nei racconti, nei film.
Il cinema, la letteratura e attraverso il cinema e la letteratura molto spesso poi, e lì c'è l'incontro tra Notte Horror e i pirati, le tinte horror delle leggende di mare, per esempio, che comunque sono piene di mostri, di non morti, di maledizioni, appunto alcune magari poi create da letteratura, perché molto del folklore piratesco deriva, è stato...
Ma non ci anticipare,
esatto.
Come sempre!
viene comunque dalla narrativa.
E quindi avete capito il mood, avete capito il viaggio di questa sera. Questa sera chiudete gli occhi, sottofondo rumore del mare, in compagnia di una ciurma, la ciurma dei dannati, perché i pirati, eroi romantici della libertà, non erano proprio degli stinchi di santi, ma lo vedremo nella puntata.
Just a great beer, rap, or grenades. You and me, Bonnie and the Devil.
fino all'ultima nota. Questa sera il nostro viaggio per mare, nelle profondità del mare azzurro, non solo pirati, mostri, terrore, esseri marini, incognito. Questa sera, tra l'altro, poi il mito dei pirati non è fermo nel tempo, al contrario, perché proprio questa canzone ha una valenza.
Assolutamente, questi sono gli Banished Privateers, che è un gruppo che oggi scrive sea shanties, canzoni dei pirati, canzoni a sfondo piratesco, che, come dicevamo prima, il mondo dei pirati, il mondo e le suggestioni horror spesso, anzi continuamente, si incrociano. Perciò, da un teschio sulla Jolly Roger a un teschio appena scavato,
ma non vale così,
appena
Matteo.
Scavato in un cimitero,
allora, tirato... Matteo, non vale. Hai detto due cose, allora, prima di passare la parola, due cose. Allora, Jolly Roger, che cos'è? Viaggi quando tu nel 600 eri bello tranquillo sul tuo vascello spagnolo e stavi per avvicinarti ai possedimenti delle colonie, improvvisamente incontravi una nave battente bandiera Jolly Roger. Che cos'è?
È la bandiera dei pirati, la bandiera nera, ma non solo, non necessariamente nera, perché c'erano anche Jolly Roger più temibili, di cui ci parlerà Mauer.
Le Jolly Roger
stasera se
rosse, che, perché quelle nere vogliono dire va bene, vi abbordiamo, vi assaltiamo, portiamo via tutto, vi portiamo via anche le mutande e ciao. E invece quelle rosse vogliono dire pietà per nessuno, noi arriviamo,
non facciamo prigionieri.
Poi se non fanno paura, allora, e le Jolly Roger è il nome della famosa bandiera dei pirati.
Esattamente.
Quindi il teschio generalmente con le tibie incrociate. Poi al posto delle tibie, sciabole, il teschio con il cappello, col
lo ticò, scheletro intero.
Variazioni anche. Sul
esattamente.
Tema. Abbiamo modo poi di esaminarlo. Parola chiave Jolly Roger. Seconda parola chiave che Matteo ha introdotto sono i sea shanties.
Le sea shanties, le ballate, le canzoni dei pirati, le ballate a tema razzia, viaggi, appunto esplorazioni
sono
e quant'altro.
Un genere che, come hai sottolineato, noi abbiamo appena sentito nell'interpretazione del gruppo
degli Banished Privateers, abbiamo sentito questa canzone che ha un titolo molto divertente, che è You and Me and the Devil Make Free, cioè io e te e il diavolo siamo in tre.
E noi diavolo... siamo io, te e il
esatto,
diavolo.
E il diavolo c'entra sempre.
Il diavolo c'entra sempre.
Ma allora,
sempre.
Il diavolo.
Gli sea shanties o le sea shanties, le canzoni del mare, sono un genere molto particolare perché venivano utilizzate sulle navi, non solo pirate, per ritmare il lavoro sugli scafi.
Vogare.
Per vogare. Poteva essere pulire il ponte, issare l'ancora, insomma tutti i lavori, da quello più umile a quello più importante, veniva scandito da queste canzoni.
C'è anche una gag molto divertente in una puntata di Big Bang Theory in cui Sheldon mette al lavoro tutti quanti usando le canzoni dei pirati perché aiutano a concentrarsi, devono fabbricare dei fermagli per capelli con la colla a caldo e altro che poi Penny dovrebbe vendere online, e lui gli fa cantare agli altri le sea shanties perché aiutano nel lavoro,
aiutano proprio il ritmo, in genere proprio un genere musicale, perché è fatto da una voce solista che è lo shantyman e dal coro che ribatte il ritmo del solista. Generalmente non erano accompagnati da strumenti, ma erano prevalentemente vocali, e da questo genere le tematiche sono quotidiane, sul lavoro oppure sullo sbarco, l'incontro,
cosa facciamo una volta a terra e quant'altro, siamo giovanotti,
le torture,
belle speranze,
ed è un genere che è ancora vivo, esatto. Perché, come abbiamo visto, questo gruppo le reinterpreta in una chiave moderna, perché c'è anche una voce femminile.
Ebbene sì,
quindi abbiamo smarcato Jolly Roger e sea shanties. E con queste note un po', se vogliamo, tecniche, entriamo di nuovo nel fascino e nel mistero dei pirati, che, come abbiamo visto, non è che siano tutti questi eroi romantici.
No, non sono questi eroi romantici, e soprattutto, per parlarne, noi non siamo soli questa sera.
Esatto, perché ci accompagna in questo viaggio un grande amante dei pirati che è già stato nostro ospite ed è con noi in collegamento telefonico dalla città del mistero, Franco Pezzini.
Buonasera Franco, finalmente
Buonasera.
Sei qui con noi.
Bentornato.
Il nostro capitano.
Che gioia riaverti.
Infatti,
Franco.
Sono qui che sto addestrando l'occhio a fare l'occhietto pazzo come Barbossa.
Fantastico.
Ecco, benissimo. No, è un argomento bellissimo, ma che in fondo parte da lontano. C'è una frase che viene attribuita, sinceramente non so se con qualche fondamento, ma è bello pensare che l'abbia detta lui, a Platone, che distingue gli uomini tra i vivi, i morti e coloro che vanno per mare, che è bellissima perché già la dice lunga sul fatto che è uno statuto particolare, è uno statuto che va oltre alcuni limiti che noi consideriamo fissi, cioè quello della morte, ed è estremamente poetica. Storie di quelli che vanno per mare ce n'è infinite variabili, del resto non ci dimentichiamo che una serie di personaggi che noi ricordiamo come grandi eroi erano sostanzialmente dei pirati. Nell'Odissea, quando Ulisse arriva con i suoi compagni e sbarcano nel paese dei Ciconi, si comportano né più né meno come i gruppi di pirati hanno fatto poi per millenni, compresi poi molto più tardi i vichinghi, per cui in realtà c'è una, con i pirati la nostra cultura ha avuto a che fare sempre. In più c'è questo elemento del mare, che il mare, lo sappiamo, insomma, nel corso del pensiamo a cosa rappresenta nella simbolica, nel mondo dell'immaginario, eccetera, il mare. Per la cultura anglosassone, che era nutrita di Bibbia, il mare certamente era il posto pericoloso, il posto minaccioso. Nel mare era il posto dove si stavano i mostri marini, i grandi mostri marini, immagini delle forze del caos originario arginate dalla creazione. È interessante che nell'Apocalisse, quando si presenta il mondo nuovo, si dice e il mare non c'era più. Per cui perché il mare è simbolo in qualche modo di queste forze decreative, di queste forze cosmiche minacciose, eccetera. Chiaro che chi poi si muove su queste forze cosmiche, nell'ambito di queste forze cosmiche minacciose, se poi ha scelto la via della ribellione alle leggi di un monarca più o meno unto da Dio, ma insomma questo poi è un altro discorso, chi ha scelto la via di una anomia sostanziale, di una relativa anarchia, relativa perché in realtà i pirati avevano un loro codice, avevano delle istituzioni anche molto interessanti da studiare, sulle navi pirate c'erano delle regole, però certamente rispetto alla situazione delle navi di Sua Maestà Britannica o di quelle, della cattolicissima Maestà Spagnola oppure... Cioè,
infatti, scusa sì, se ti interrompo, dimmi. Perché proprio quello che dici mi riecheggia tantissimo, perché proprio in questi giorni che stavamo riguardando i Pirati dei Caraibi per la milionesima volta, va detto, stavo pensando, ho fatto un po' di ricerche, al fatto che comunque i pirati rappresentano una sorta di controsocietà, sì, una forza che va contro l'autorità, che peraltro li aveva anche creati, come li conosciamo qui, voglio dire, dal 600 in poi, diciamo nella loro forma più quella che noi...
più familiare.
Esattamente, perché avevano creato i corsari per andare contro le navi degli stati nemici. Avevano queste lettere di marca per cui potevano depredarle, eccetera. Poi ovviamente con i trattati di pace, i corsari diventano scomodi, e allora cercano di inglobarli, di dire venite, allora basta, niente, voi sciogliete le vostre belle ciurme ed entrate a far parte della marina, che era peggio che andare per mare. La marina era peggio.
Le regole che vigevano sulle navi regolari erano molto più severe di quelle delle navi pirate, cioè questo e spesso non meno crudeli, perché poi certamente sulle navi dei pirati succedevano cose anche molto brutte, questo è inutile negarselo, però certamente non è che sulle navi regolari queste cose non ci fossero. E poi va ricordato anche un'altra cosa, che per secoli, io penso al tema della donna pirata, per secoli le donne pirate erano sovente delle o delle aristocratiche o delle armatrici in cerca di vendetta, cioè sovente erano persone il cui marito era stato fatto fuori. Sovente, quindi in qualche modo la scelta della pirateria per molto tempo è stata anche una scelta di come dire, un'istanza di cercare giustizia, ecco, in qualche modo.
Un modo per pareggiare i conti, costi quello che costi.
Poi certamente con tutti gli aspetti brutali che si possono immaginare, però del resto voglio dire, chi ha visto il secondo film della saga 300 e ha in mente la bellissima Artemisia di Elicarnasso, Eva Green, ecco, Artemisia di Elicarnasso era una aristocratica che lavorava per l'impero persiano ed era nei fatti una capitana pirata, cioè questo poi detto, quindi in realtà c'è stata, ma questa tradizione della vedova in cerca di vendetta sul mare eccetera continua ancora per buona parte del Medioevo, per cui ci sono parecchi casi nelle cronache ricordati. Poi certamente la realtà diventa più complessa, anche perché nel frattempo ovviamente è il mondo che stava diventando più complesso, la società che quindi anche nel rapporto con quelli che sono le forme di fuoriuscita dalle regole certamente le vedeva gestite in modo diverso.
Okay, scusa un attimo Franco, ti fermiamo un secondo, ascoltiamo una cosa molto importante e poi torniamo da te.
Franco, sei riuscito a sentire questa musica, questa sigla? Ti ricorda qualche cosa per te? Che significato ha? La storia dei pirati parte da lontano, ma questa che cosa ti evoca?
Ma allora, diciamo che io sono, cioè, appartengo agli anni 60 come nascita, e quindi ricordo tutta una serie di produzioni televisive che all'epoca andavano parecchio, e ovviamente c'erano state, a parte il famoso La Filibusta, che era una serie sui pirati che noi abbiamo visto da ragazzini, dove la storia della pirateria era vista proprio in forma di musical, richiamando in parte canzoni tradizionali tipo questa, che insomma ovviamente poi richiama Stevenson, richiama tutta una serie di ma richiama anche proprio delle canzoni ricordate nella tradizione marinara come associata ai pirati.
Questa sera, Franco, noi approfittiamo della tua infinita sapienza per mettere un po' a fuoco alcuni aspetti che ci affascinano e su cui vorremmo saperne di più. Allora, hai raccontato che la storia dei pirati parte da lontano, dagli antichi greci e ancora prima, perché tutti siamo un po' pirati.
come il mondo.
E poi elemento molto importante su cui spero che abbiamo tempo potremo ritornare, sulle donne pirata che si affacciano negli equipaggi per vendetta. Ma quello che vorremmo poi sapere, mettere un po' in fila, è: da dove nasce per te questa passione per i pirati?
Ma allora, qualcuno ha detto che nella vita di ogni bambino c'è una bicicletta e un vampiro. Io in realtà i vampiri li ho acquisiti in un'età un po' più grande
ci
e la
stanno,
bicicletta
ci
mai, per cui no, diciamo che. Però i pirati viceversa facevano parte, come dico, dei miti che ci venivano proposti, ai topoi che ci venivano proposti dalla TV dei ragazzi, la famosa nonna del corsaro nero, eccetera,
Yolanda,
eccetera. Ecco, è tutto per cui questo, ma anche da
non ultimo, anche citavano Maura e Matteo anche il ciclo dei Pirati dei Caraibi.
Jack Sparrow, perché no?
Certamente, diciamo che quello io l'ho visto che oramai cominciavo già a essere in fase senile, ecco.
Io ricordo il fantasma del pirata Barbanera di Walt Disney, che era. Sì. Ma scusate, anche Pippi Calzelunghe, lei non era.
Sì,
non
in realtà il papà capitano, è un capitano.
Però lei fa le cose un po' da piratessa, sì, da piccola sì, piratessa. Sì,
sì. Sì. Sì, ma ecco, io mi ricordo che ero ragazzino e proprio appunto c'era stato questo programma, la Filibusta, che era molto divertente perché c'erano alcuni cantanti, attori, insomma noti alla televisione di allora, che interpretavano questi ruoli. In particolare c'era il grandissimo Gianni Magni, noto per far parte dei Gufi. E Gianni Magni aveva interpretato il pirata olonese, questo pirata paradigmatica, feroce, eccetera, che alla fine finisce mangiato dai.
Ma ci racconti, allora, se tu sei d'accordo, Franco, noi approfittiamo della tua passione per entrare un po' di più all'interno di tematiche non solo affascinanti, romantiche, che ispirano alla libertà, ma terrificanti, sì, orribili, paurosi, demoniache,
più sanguinoso anche.
Ma prima rinfranchiamoci un po' gli animi, stai con noi.
On a dead man's chest, yo ho ho, in a bottle of rum. Drinking the devil had done for the rest, yo ho ho, in a bottle of rum. The mate was fixed with the bosun's pike, the bosun brain with a marlin spike. Cookies, the rope was marked alike. It had been gripped by fingers tin. There they lay, all good dead men, like a break of day in a boozing kin. Yo ho ho, in a bottle of rum. 15 men of the whole ship's list, yo ho ho, in a bottle of rum. Dead to be damned and the rest gone whist, yo ho ho, in a bottle of rum. Skipper lay with his knob in gore, with the scullion's axe his cheek at shore, and the scullion he was stabbed times four. And there they lay in the soggy skies, dripped down in upstaring eyes, and mercs had said at foul sunrise, yo ho ho, in a bottle of rum. 15 men of them stiff and stark, yo ho ho, in a bottle of rum. 10 of the crew had the murder mark, yo ho ho, in a bottle of rum. Cut the swipe or an ounce of lead, a yawn hole in a battered head, and the scupper's glut with a rotting red. And there they lay, I damn my eyes, looking up at paradise, all souls bound as contrawise, yo ho ho, in a bottle of rum. 15 men of them good and true, yo ho ho, in a bottle of rum. Every man Jack could say with old Pew, yo ho ho, in a bottle of rum. There was chest on chest of Spanish gold, a cun of blade in the middle hole, in the cabin's a riot of stuff untold. And there they lay that took the plum, with sight was glare and the lips were dumb, as we shared all by the rule of thumb, yo ho ho, in a bottle of rum. Sing through a stern light screen, yo ho ho, in a bottle of rum.
chartings undone where a woman had been. Yo ho ho in a bonner up. Was a flimsy shift on a bunker cut. A dirk slit sheared through the bosom spot, and the lace stiffed her eye in a purplish blot. Oh, was she winch or some shuddering maid? Stared the knife and took the blade. Forgot she had stuff for a plucky jade. Yo ho ho in a bonner up. 15 men on a dead man's chest. Yo ho ho in a bonner up. Drinking the devil had done for the rest. Yo ho ho in a bonner up.
E su questo ritornello, su questa musica, Franco l'ha scelta appositamente da Matteo.
I Salt Sea Pirates, un nome che dice tutto, i pirati del mare salmastro, del mare salato, 15 men on the dead man's chest. No,
noto la raffinatezza di traduzione, il mare salmastro.
Mare salato, lì va a gusti. 15 uomini sulla cassa del morto.
15
the dead man's
uomini
chest.
Sulla cassa del morto, declinata in varie modi, in vari modi.
Esatto.
In italiano, attraverso la TV dei ragazzi, ma quello che interessa a noi è l'aspetto, se vogliamo, più dark, più temibile, di figure che già di per sé facevano paura.
Infatti, appunto, si citava l'Olonese. L'Olonese era una figura paradigmatica, uno che avrebbe, ci sono queste incisioni spaventose in cui lui strappa il cuore a un prigioniero spagnolo se lo morsica, oppure che apre la pancia a un altro, lo costringe a girare intorno a un albero così le budella si arrotola, cioè,
e quello nelle giornate buone,
delle scene piuttosto pittoresche. Ma la cosa divertente è che tra i volumi per ragazzi negli anni 60 girava una trilogia a firma di un presunto maestro di scuola americano, tale Stone, sull'Olonese. Io me l'ero letta tutta ed era di un sadismo.
E questo che ci piace, ci piace. Innanzitutto, Franco, innanzitutto in che periodo storico siamo? Siamo quello in cui l'immaginario romantico fa più risalire.
Ma il problema è che in realtà poi ho scoperto, avevamo parlato con Valerio Evangelisti, alla fine la notizia l'aveva trovata lui, che in realtà il maestro Stone, il presunto maestro dell'Ottocento americano, non esisteva.
Un fake.
A scrivere la storia dell'Olonese, questa trilogia sadicissima, è stato un italianissimo, Fulvio Apollonio, giornalista, che l'ha proiettata nel mondo dei ragazzi. Quindi voglio dire, diciamo che una certa dose di amore per il macabro, eccetera, certamente me lo sono coltivato.
sempre
è iniziata sul mare.
Quindi ecco questo, però ecco, per dire, queste storie hanno anche proprio nella loro crudeltà, c'è qualcosa che nella fase dell'adolescenza un'iniziazione a quello che è nero, che è eccessivo anche, se vogliamo, che è eccetera, che nella nostra generazione ovviamente era basato su storie raccontate, eccetera, i film molto blandamente mostravano cose. No, ovviamente oggi è cambiato il mondo, però questo tipo di fantasie sicuramente anima anche serie tipo Pirati dei Caraibi. In realtà Pirati dei Caraibi è quello che ci dicevamo, Pirati dei Caraibi è un prodotto che ha rischiato di non uscire.
Sì. Ma qual è il tuo pirata preferito?
Allora io ammetto che le mie preferenze vanno alle piratesse, ma insomma nel senso che appunto
ma guarda te
ecco, in particolare appunto queste due Unbound.
Ma una storia, ci puoi raccontare una storia in particolare che riguarda uno di questi famosi capitani che poi insomma si sono dati ai mari?
Allora, di storie ce ne sono tante e tutte bellissime. Il caso di appunto dell'Olonese è un caso emblematico, perché lui attacca, cioè quella è l'epoca d'oro della pirateria, cioè gente che era in grado di attaccare una città spagnola.
E siamo nel 600.
Diciamo tra il 6 e il 700, era in grado di attaccare una città spagnola, di conquistarla. E voleva dire una forza militare notevolissima, voleva dire anche capacità strategiche, voleva dire anche un controllo molto forte sui propri uomini, che ovviamente presupponeva che ci fosse comunque una certa, cioè che sulle navi pirate non regnasse un'anarchia, perché sennò certamente non sarebbero stati in grado.
Libertà ma non anarchia.
Libertà ma non anarchia tendenzialmente, però diciamo che quindi appunto, caso
da dove arrivava, esatto, che storia aveva?
Ma l'olonese appunto, cioè, erano queste figure che partivano da, cioè cercavano, cioè, in qualche modo cercavano di sbarcare il lunario. La pirateria era un modo come un altro, alla fine, per cui uno si alleava con, si metteva in affari, diciamo meglio, con un pirata già navigato, nel caso dell'olonese c'era stato questo Alvarez che aveva avuto un ruolo, e dopodiché si faceva si seguiva un cursus honorum come per
un apprendistato,
un apprendistato, ma
il tirocinio.
Si cominciava a farsi notare, eccetera. La storia di Anne Bonny e Mary Read è completamente diversa, perché una era una inglese che ha avuto una serie di vicissitudini nella sua famiglia, per cui la madre aveva preso a vestirla da maschietto.
Ah. Poi, quale delle due?
Dunque, questa era Mary Read, che viene da un contesto di piccolissima borghesia, e a un certo punto partecipa alla guerra, non è ancora chiarissimo quale delle varie guerre del Settecento fosse, ma comunque ci sono una dei grandi conflitti che insanguina nel Settecento in Europa, vestita da soldato. Questo è abbastanza interessante, perché diceva un poeta inglese dell'epoca che se tutte le donne che figuravano per essere uomini nell'esercito di Sua Maestà fossero state riunite, ci sarebbe stato da riempire un intero battaglione.
Meraviglioso.
E anche questo è un tema attualissimo, cambio di genere.
Ma tra l'altro strepitoso, perché era questo Settecento straordinario in cui effettivamente si poteva cambiare lo status sociale. Lei a un certo punto conosce un commilitone, si innamorano, lui scopre il sesso di lei e tirano su una locanda, poi a un certo punto lui muore e lei, evidentemente le cose non andavano così bene, prende, va nelle Americhe e si mette a lavorare per mare, appunto, prima con queste patenti di corsa e poi appunto come piratessa.
Correggimi se sbaglio, Mary Read tra l'altro è stata messa in scena anche in Black Sails, no, una sua versione.
Allora, in Black Sails,
che è una serie notevolissima, diciamo, per chi non la conoscesse.
Adesso non mi ricordo quale delle due, se ci sia Mary Read o Anne Bonny.
Di Anne Bonny sono sicuro, ecco. C'è anche Mary Read, perché io l'ho vista un po' di tempo fa e non ricordo. Iniziata nel 2013, finita dopo credo 5 stagioni, ma memorabile.
Io so invece una cosa un po' piccante su Mary Read, scusate se...
prego.
Ecco, perché è vero che il commilitone scopre che lei non è un uomo ma una donna, ma lei si fa scoprire perché le piace così tanto. Tra l'altro incomincia, lei che era una grande guerriera, combatteva con foga eccetera, in realtà poi comincia a perdersi un po' così perché innamora di donne, e poi gli piace così tanto che comincia a mostrare le sue grazie e lui capisce che questa qui non è, che è una cosa che poi rifarà.
Ma fantastico, le è venuta così bene che perché fermarsi una volta.
Esatto.
Allora, diciamo questo, che la storia di Anne Bonny e Mary Read a noi giunge da questa storia del capitano Johnson, che è appunto una figura misteriosa. Questa storia dei pirati del capitano Johnson ha avuto varie edizioni e una in particolare ha avuto molto successo, è quella dove si citavano i nomi delle due piratesse in copertina, e anzi nell'edizione olandese si mostrava anche il loro ritratto seni all'aria. Questo sicuramente è stato molto gradito ai lettori. E a parte che qualcuno
un po' una rocker anzitempo, delle rocker
trasgressive,
diciamo che
sì.
Appunto loro la povera Mary Read in realtà era a suo modo un animo candido, meno candido era Anne Bonny, che viceversa non ha fatto il salto verso verso la pirateria come ricerca di salto sociale, l'ha fatto per amore d'avventura, l'ha fatto ed era anche più sfondata socialmente. Il risultato è stato che quando poi le han prese, le han condannate a morte, tutte e due erano incinte, quindi è stata sospesa l'esecuzione, Mary Read morirà in carcere di queste situazioni, sì, terribili delle carceri di allora, sì. E Anne Bonny in realtà verrà salvata in qualche modo, quanto pare, dalla famiglia, muore, sembra ultra ottantenne.
E questa è una consolazione, una piccola. Perché la crudeltà e la brutalità non solo faceva parte del mondo dei pirati, ma anche del mondo della legge, della legittimità.
Ah, sicuro,
c'erano dei supplizi terribili che aspettavano i pirati qualora fossero stati catturati.
Era da museo delle torture.
A proposito di musei e di seni scoperti, ok, mi viene in mente la storia della polena maledetta che è alla Spezia. Ebbene sì, perché le polene molto spesso avevano il seno scoperto, a quanto pare, perché erano in grado così di calmare le acque. Ecco, e c'è questa polena che è stata ripescata, che si trova adesso al Museo di La Spezia.
Segnate, Museo di La Spezia.
Uomini si sono suicidati, così narra la leggenda, poi non sembrerebbe in realtà così, ma noi ci crediamo, perché noi preferiamo credere alle leggende molto, certo, più divertenti. Si sono suicidati perché lei li incantava e loro morivano per lei.
Morivano nel mare, attenzione.
Ma del resto, appunto.
You to tell a truth most dire. There lurks a traitor in our midst who hath invoked the captain's ire. Don't deserve no mercy. We ought to shoot him with a gun, but I am not an evil man. So first let's have a little fun. We'll tie that scoundrel to a rope and throw him overboard. Drag him underneath the ship. A terrifying, deadly trip. Kill all that filthy land lover, send him down. Out to the depths.
fermateli, fermateli, fermateli. Qui abbiamo preso proprio il ritmo,
veramente.
Matteo.
Perché sembra difficile da credere, ma il pirate metal esiste. Cioè, sono gruppi metal che parlano esclusivamente di pirati, si ispirano a tutta l'estetica piratesca e quant'altro. Questi sono gli Hailstorm con Killhauled, che la pratica del killhauling, che probabilmente potrebbe spiegarci Franco, ma la riassumo io, correggimi se sbaglio, era quella di praticamente legare un pirata che aveva commesso qualche sgarro, qualche violazione anche alle regole della nave, e passarlo sotto lo scafo, tirarlo su dall'altra parte e ancora finché il poveretto non
il
moriva.
Giro della chiglia, il famoso giro della chiglia. Mi piace molto
il
questa cosa,
che abbiamo visto anche, e qua mi ricollego a quello che stavamo iniziando a dire prima, in Black Sails è la fine, se non sbaglio, che fa un...
Ma cos'è Black Sail? È la seconda
Black
volta
Sails
che
è
la
questa cita. Serie della Starz, che diciamo
mari neri, Black Sails.
Vele nere, esatto. Bene. Che è andata in onda dal 2013 al 2018, credo, è veramente molto ben fatta,
però molto realistica.
È molto realistica,
al contrario.
E ha questo particolare che io trovo molto interessante, perché in Black Sails si incrociano personaggi che sono che appartengono alla letteratura, perché è sostanzialmente un prequel dell'Isola del Tesoro di Stevenson, ma è anche popolato di personaggi realmente esistiti. Prima citava Franco, Anne Bonny fa un'apparizione anche a un ruolo importante in Black Sails, il capitano Charles Vane, vero?
Sì, appunto, io conosco poco la serie, ma riesce a dare anche un'immagine di questo mondo sporco, di questo mondo truce, anche perché effettivamente oggi sarebbe impensabile mettere in scena cioè io penso quando negli anni 80 c'era stato, per carità, diretto da un regista grandissimo, dall'Attuada eccetera, quel Cristoforo Colombo, dove vedevi tutti questi vestiti con la camicia bianca
inamidata
che erano, allora dici, ma non è possibile,
con tutto il rispetto per l'Attuada, però accidenti.
No, ma non era pensabile, cioè voglio dire, questa era gente che stava su navi che erano tante volte anche dei gusci di noce, che vivevano in condizioni igieniche spaventose, che tra l'altro anche lì la storia che Anne Bonny e Mary Read non si fossero accorte reciprocamente che erano donne e una delle due avesse cominciato a fare delle avance all'altra pensandolo un uomo, è assolutamente implausibile, a parte il fatto che testimonianze del processo ci dicono che le due avevano appunto un petto notevolmente
sviluppato,
ecco, quindi era poco, ma poi voglio dire, non esisteva la privacy sulle navi pirate. A me è capitato di andare su una nave, su una ricostruzione, quella che c'è nel porto di Barcellona,
della
Santa Maria di Colombo, ed è ridicola come dimensioni, cioè uno pensa, questa era la più grande, il fondo delle caravelle, e quindi
allora,
il discorso è impensabile che questi non sapessero, non si fossero resi conto di, anche perché, ripeto, poi non c'era un motivo sostanziale per cui questi dovessero vestirsi da uomini, cioè qualche volta lo facevano probabilmente anche per comodità, ma certamente non. Tra l'altro è interessante il look delle piratesse, perché risulta che un po' come in fondo lo facevano i lanzichenecchi eccetera, cioè si appendevano agli abiti pezzi di porzioni di stragli, ganci, cioè che
erano molto metal,
vagamente metal, ecco, insomma, però appunto.
Ma Franco, oltre alle piratesse, che sono figure affascinanti, tra l'altro ce n'è una cinese che sembra fosse stato il pirata dei pirati iconici,
diciamo il lato B,
esatto,
il lato B in questo caso
realmente esistiti,
siamo noi ragazzi,
per esempio Barba Nera,
ecco,
Morgan,
no, allora citavo prima l'olonese, poi ci sono tutte quelle figure affascinanti tipo Rock brasiliano, Bartolomeo Portoghese, il pirato che non sapeva nuotare,
questo è meraviglioso,
l'ultima volta mentre vendeva rape e noci di cocco sulle strade della Tortuga, cioè figure che assolutamente minori, ma di cui esistono dei ritratti idealizzati finché si vuole, ma di grande impatto in queste storie dei pirati, tipo quella di Exmeling, che sono delle miniere di storie affascinanti.
Ma, tra l'altro, una cosa importante che non abbiamo detto, l'hai appena citata, allora, nell'età d'oro dei pirati e nel luogo considerato poi la loro il loro lago, insomma, dove andavano a fare preda, che sono i Caraibi, quindi abbiamo pirati e Caraibi, allora lì iniziano i miti e l'orrore alla ricerca di tesori sepolti e che ci portiamo alla comunque ricerca di prede con relativi torture, assalti. Questo un po' fa parte dell'immaginario collettivo.
Sì, certo.
E molti di loro appartenevano poi anche alla classe dominante, e Maura raccontava prima come magari gli inglesi cercavano di depredare poi i loro avversari spagnoli, gli olandesi, i francesi, insomma c'era un mondo che si incontrava e si scontrava sui mari e che ha dato origine a figure misteriose che fanno paura anche adesso. Per esempio Barbanera, ti dice nulla?
Sì, diciamo che Barbanera era uno che aveva curato molto la sua immagine.
Come adesso, quindi, guarda, quante sì,
un PR di anche, se stesso.
Anche questo era alquanto meno.
Con questi tizzoni accesi, attaccati alla barba, eccetera, che erano, se vogliamo, anche un po' dei mezzucci. Però certamente, è stato magnificamente interpretato da Ian McShane.
Fantastico.
Nei Pirati dei Caraibi. In realtà Barbanera era probabilmente uno psicopatico, era uno che
uno dei nostri
era uno che quando prendeva delle donne, quando rapiva, cioè sulle navi c'erano delle donne, lui le strozzava e le buttava in mare, perché secondo lui le donne
portavano
su una nave
portavano
sfortuna, ma soprattutto potevano anche ingenerare problemi, cioè immaginiamo una nave pirata dove appunto il sesso c'era, perché poi c'erano questi matelò che erano il servo compagno a cui si lasciava magari il proprio tesoretto se uno moriva in azione, però certamente i mozzi finivano sempre malissimo, però ecco, questa la presenza delle donne era ovviamente un elemento che avrebbe scatenato anche questo tipo di repressione, insomma, che sessuale che c'era sul chiuso di queste navi. Ma al di là
scusa
di,
ti
di...
chiedo una cosa, perché è un dubbio che cioè un dubbio, in realtà no, è una curiosità, ma quindi sulle navi allora c'era il capitano che poteva tutto, giusto, che era un po' la legge.
Ma sì, in realtà anche lui era costretto in qualche misura, sì, certamente, però era costretto in qualche misura a seguire un certo tipo di codice. Anche, non so, nella ripartizione dei guadagni c'erano comunque delle regole di fondo che bisognava seguire sostanzialmente, quindi non era un arbitrio totale. Certamente aveva un'autorità riconosciuta e poteva inventarsi anche delle cose crudelissime, tipo quei gibbet, quelle specie quelle di gabbie di ferro dove poteva far chiudere dentro uno e lo lasciava lì appeso agli elementi naturali finché a un certo punto questo...
Franco, hai detto la parola giusta, appeso, e noi siamo appesi perché la nostra puntata è arrivata al termine.
Accidenti, il tempo vola.
Cioè, non siamo neanche partiti, non abbiamo neanche
tinto di rosso il mare come pensavamo di fare.
No, però quello che è emerso, e si va a dire emerso, visto che siamo in mare, ecco, è che il mare fa paura, perché il mare è indomabile, noi possiamo domare forse e malamente, la terraferma ci sembra più il nostro elemento, ma il mare è indomabile e chi navigava per il mare aveva questa novità è anche quest'aura di persona che aveva qualcosa di speciale,
sì,
e di terribile quando ti veniva addosso.
E ha ragione Maura, speciale e terribile. Stai con noi, ti salutiamo.
Now we are ready to head for the horn. Way, hey, roll and go. Our boots and our clothes, boys, are all in the pond. To me, rollickin, randy, dandy, oh. Heave a pole and heave away. Way, hey, roll and go.
and go. The anchor's on board and the cables are stowed. To me, rollicking Randy Dandy-o.
Man, the surf cap's down and he with a will.
Way, hey, roll and go.
Soon we'll be driving away down the hill. To me,
rollicking Randy Dandy-o. Heave a port and heave away. Way, hey, roll and go. The anchor's on board and the cables are stowed. To me, rollicking Randy Dandy-o.
Soon we'll be warping her out through the locks.
Way, hey, roll and go.
Where the pretty young girls all come down in flocks. To me,
rollicking Randy Dandy-o. Heave a port and heave away. Way, hey, roll and go. The anchor's on board and the cables are stowed.
To me,
rollicking Randy Dandy-o.
We're outward bound for Valipo Bay.
Way, hey, roll and go.
Get cracking, me lads, 'tis a hell of a way.
To me, rollicking Randy Dandy-o. Heave a port and heave away. Way, hey, roll and go. The anchor's on board and the cables are stowed. To me, rollicking Randy.
E con gli shanty,
con
i canti del mare, canti da lavoro, siamo arrivati al termine di questa puntata. Noi salutiamo il nostro ospite fantastico, il nostro capitano
Franco,
che ci ha traghettato fino a, cioè ha iniziato a introdurci in questo viaggio. Franco, noi ti aspettiamo perché i pirati li abbiamo appena cominciati a conoscere e ci affascinano. Grazie mille, Franco.
Ma grazie a voi.
Ma guarda, veramente
è sempre
stato
la gioia averti.
Sì, sei stato un capitano.
Torna davvero.
Un capitano terribile.
Franco,
ovviamente.
Vieni qua a Milano, facciamo prima, dai, su.
Beh,
vieni.
No, anche questa è un'ottima idea.
Franco, assolutamente. Ti ringraziamo perché
la
sei sempre.
La tua ciurma ti saluta.
È sempre prezioso, interessante e affascinante il tuo racconto. Che tra l'altro, per chi non conoscesse Franco Pezzini, ha una barba e baffi sale e pepe che ben starebbero con un tricorno.
Arr.
Vuoi anche il pappagallo? Se vuoi te lo,
sì, no, infatti.
Te lo forniamo,
te lo portiamo di sicuro. Grazie.
Grazie,
grazie
mille,
grazie.
Alla prossima.
Grazie.
Ciao. E questo è vero, perché ragazzi, ultimi minuti, sì. Quasi ultimi secondi,
sì,
di questo.
Manca poco. Ragazzi, i pirati devono tornare. Non c'è
I pirati non,
c'è
non ci abbandoneranno mai.
Assolutamente, torneremo noi, tornerà il capitano Franco Pezzini.
Ma perché ci affascina così tanto, Maura, questi pirati? Perché ci affascinano?
Perché i pirati vanno contro l'autorità. Tutti noi,
sì,
abbiamo dentro un piccolo ribelle.
Sì.
Qualcuno che vuole dire no a qualcosa. E in questo periodo in cui l'autorità è così presente e così incombente nelle nostre vite, una parte di noi dice: ma se io andassi per mare,
esatto,
e andassi oltre i confini dello spirito, del mio spirito, di quello che mi dice la natura, chissà che cosa accadrebbe. Una cosa meravigliosa.
Io adoro questa meravigliosa ragazza, l'adoro.
Esatto, perché per dirla con le parole di qualcuno di più saggio di tutti noi messi insieme, cioè Jack Sparrow, dovunque vorremmo andare, andremo. Una nave è questo in realtà, non è solo una chiglia, uno scafo con un ponte alle vele. Sì, la nave è fatta così, ma ciò che una nave è, ciò che la perla nera è in realtà, è libertà.
Ragazzi, ma come si fa a non amarli? Come si fa? Maura Parolini, Matteo Curtoni,
Lady Darkness,
con Franco Pezzini, iniziamo questo viaggio che non finisce qui.
Affatto.
Per stasera vi lasciamo alle atmosfere giocose dello swing, ma anche nello swing ci saranno pirati, ci saranno mascheramenti, e noi vi diamo appuntamento al prossimo giovedì. Non perdete il viaggio, non vi lasciamo più. Buona serata a tutti.
Ciao.
A 15 men on a dead man's chest, drinking the devil had done for the rest. The meat was fixed with the booze and spike, and the booze and rain for the morning spike. Cookie's throat was a mock be like. It had been gripped by fingers standing near the lake. List. Dead and be damned and the rest gone whist. you. But they were just known just for the Spanish gold, but the tunnel played in the middle old. Kevin to ride of a lute untold. And they laid and took the drum and sat the square and lips were dumb with a shade of blood. On that screen, I truly no doubt where a woman had been. A flimsy shift on a bucket card with a thin dark slot that opened him spot and a leaf stiff dry with a purplish blot. Oh, wish she went, some shuddering maid and did the knife and took the blade. But God, she was stuffed.